Domenica 18 maggio, la Domenica dei Libri. Trasmissione oggi interamente dedicata al Salone Internazionale del Libro di Torino, con alcuni dei libri, degli autori, dei personaggi che sono passati in questi giorni per il Salone. Jan Bröcken, Claudio Piersanti, Michael Bible e Chiara Correndo con il memoir di Davide Bojnarowicz sono gli ospiti di questa Domenica dei Libri del 18 maggio. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Abbiamo quindi in questi giorni scelto alcuni degli autori che sono passati per il Salone, che lo ricordo si chiude domani 19 maggio. Per il programma e le cose che ancora devono accadere al Salone di Torino vi rimando al sito salonelibro.it. Il primo autore che vi facciamo ascoltare oggi è un olandese. Quest'anno il paese ospite del Salone era l'Olanda, titolo della rassegna La scoperta dell'Olanda. La scoperta dell'Olanda è anche il titolo dell'ultimo libro di Jan Bröcken.
1980, I was there with a poet, a Dutch poet, and he wrote a poem about a Norwegian painter, Fridtjof.
Jan Bröcken ha passato la vita a perdersi. Si è perso, lo testimoniano i suoi libri, tra le anime baltiche, tra i cosacchi dell'impero zarista, nella giungla del Venezuela, tra le memorie di famiglia Giava, nel viaggio di libertà di un giovane pianista che fugge dalla Russia comunista. Jan Bröcken si è perso, lui, nella sua vita, viaggiando e soggiornando in tanti luoghi del mondo, dall'Asia alla Sud America, e si è perso appunto nella sua opera di scrittore, tessendo storie che viaggiano nel tempo e nello spazio.
Nearly forgotten it, but it was very, very heavy in the beginning. In 2020 I had to go to Italy.
La scoperta dell'Olanda, l'ultimo suo libro pubblicato da Iperborea con la traduzione di Claudia Cozzi, potrebbe sembrare, da questo punto di vista, un ritorno a casa di Bröcken nell'Olanda dove è nato a lei da 75 anni fa, da dove è partito così spesso per i suoi viaggi e dove alla fine è tornato. Oggi Jan Bröcken vive ad Amsterdam. Eppure anche la scoperta dell'Olanda, che viene presentato al Salone del Libro di Torino, è un libro in cui Bröcken si perde. Si perde tra le mille storie che partono e arrivano e partono ancora da un hotel poco fuori Amsterdam.
The idea came to me during the Corona crisis. I read in the paper that this famous artist hotel founded in Volendam was bankrupt.
L'idea di questo libro è venuta a Jan Bröcken durante la pandemia. È in quei mesi che legge su un giornale che l'hotel Spander di Volendam aveva chiuso per bancarotta. Bröcken aveva visitato per la prima volta l'hotel Spander nel 1980 insieme a un poeta olandese, Hans Tentje. Lo Spander era stato aperto nel 1881 proprio a Volendam, un villaggio di pescatori a 20 km da Amsterdam. Era stato aperto da Lendert Spander, un ragazzo di 26 anni, un commerciante, fabbricante di vele, che insieme alla moglie Altie comprò un caffè nei pressi del porto. Ci costruì un piano aggiuntivo e inaugurò appunto quello che doveva essere un luogo per artisti. Fin dall'inizio infatti Spander cominciò a invitare nel suo hotel pittori, scultori. Il suo hotel voleva essere un luogo dove gli artisti venivano a soggiornare, a lavorare negli atelier, a scambiarsi opinioni. Molti di questi artisti lasciavano in cambio dell'ospitalità un quadro, una loro opera. Al momento della chiusura, ai tempi proprio del Covid, nell'hotel, che negli anni era stato poi ampliato, c'erano oltre 1000 opere d'arte, ovunque, nelle sale, nei luoghi comuni, nelle stanze, persino nei bagni.
After Covid it was reopened And the second part of the book is that I went back to Vallandam.
Dopo la chiusura per bancarotta e usciti dal Covid, l'hotel Spandier ha riaperto. Bröcken l'ha visitato di nuovo. Ovviamente oggi è tutto molto diverso da quando gli Spandier aprirono il loro hotel. Il vecchio villaggio di pescatori si è trasformato in una località di turismo di massa. Le vecchie barche sono state sostituite dagli yacht e gli abitanti, che si vestivano comunemente con i costumi tradizionali, continuano sì a farlo, ma sono appunto diventati soprattutto delle attrazioni turistiche.
Yeah, it was a dream. It was absolutely a dream. He started, with a good idea, but he was very modern in a certain way.
Non aveva certo in mente di creare un posto turistico Lennart Spandier, il fondatore dell'hotel. Il suo, come ci ha detto Jan Bröcken nell'intervista, era soprattutto un sogno, il sogno di una colonia delle arti, della bellezza, della creatività, libera da ogni costrizione. L'idea di creare questo luogo gli venne probabilmente dopo aver incontrato George Clausen, un artista inglese che passò da Volendam, vide Spandier entrare nel porto con la sua nave, gli chiese di ritrarlo. È quell'incontro che probabilmente alimenta l'interesse di Spandier per l'arte. È così che il sogno di Volendam nasce e si sviluppa. A soggiornarci ci arrivano artisti olandesi, ma anche e soprattutto artisti stranieri, francesi, inglesi, molti americani, attirati dall'atmosfera fuori del tempo di Volendam. L'Europa conosceva, tra fine 800 e inizi 900, un'industrializzazione sempre più spedita. Volendam era quindi un mondo a parte, un luogo di bellezza, di raccoglimento, dove la modernità non aveva ancora vinto. Auguste Rodin, Picasso, Kandinsky, Polsignac, Elizabeth North, grandi artisti europei e americani arrivavano in questo hotel di Volendam alla ricerca proprio di questa Arcadia, di questo esotico, un po' come andavano a Tahiti o a Bali, ma alla ricerca anche della famosa luce olandese, come quella appunto riprodotta dai grandi pittori fiamminghi. Quella luce particolare è il risultato della rifrazione del cielo nell'acqua dei canali e delle dighe. La luce, per esempio, tra gli altri, di Vermeer, il grande pittore che proprio a partire dal 1866 comincia a essere riscoperto e comincia a essere ammirato. Nell'hotel di Volendam arrivano anche molte donne artiste americane come Elizabeth North, francesi, inglesi, austriache. Non era ancora quello dei primi anni del Novecento, un periodo in cui le donne viaggiavano facilmente da sole. La cosa valeva ovviamente anche per le artiste che avevano difficoltà a trovare modelli per le loro opere e per le quali era considerato in qualche modo sconveniente ritrarre figure maschili adulte nelle loro opere. A Volendam le artiste trovavano al contrario un ambiente completamente aperto dove potevano esprimersi in totale libertà.
I asked myself why he found this Wilhelmina so an absolute beauty, Mademoiselle Wilhelmina è delicious, he wrote.
E a Volendam arriva anche Marcel Proust, che negli anni della concezione e della recherche si reca in Olanda proprio per studiare la pittura dei fiamminghi. Proust adorava Vermeer, in particolare un dipinto, La veduta di Delft, che gli ispirò poi una scena proprio della recherche. Proust dormì una notte a Volendam e nel suo quaderno di appunti scrive: Mademoiselle Wilhelmina è délicieuse. Wilhelmina era la seconda delle tre figlie degli Spandier, i proprietari dell'hotel, che secondo Jan Bröcken dovette ricordare a Proust proprio le donne delle opere di Vermeer.
And the second paintings that were the the mates on the paintings of Vermeer and in
France. E su Wilhelmina esiste tra l'altro anche un piccolo giallo. Secondo diverse testimonianze, potrebbe essere proprio lei il modello per La Belle Hollandaise, il gouache dipinto su cartone di Picasso del 1905, che raffigura un nudo femminile. Picasso arrivò a Volendam, dove soggiornò alcuni giorni, ma non all'hotel degli Spangler. Comunque, secondo Jan Brueken, La Belle Hollandaise deve essere probabilmente proprio lei, Wilhelmina, la figlia dei proprietari dell'hotel, che aveva già affascinato Proust.
I started my research with an open mind, but I was very astonished by the tolerance and the open mind of the population. At the end of the 19th century, I saw
Si potrebbe andare avanti ancora a lungo nell'intreccio di storie che fa capo a questo villaggio dell'Olanda settentrionale. Jan Brueken ne racconta tante, molte in questo libro, con un obiettivo che però non è quello della pura memoria archeologica. La scoperta dell'Olanda, il titolo del libro per Iperborea che Brueken presenta al Salone del Libro di Torino, è infatti sia la scoperta della luce, diciamo, che ha affascinato, ha attirato tanti artisti. La scoperta dell'Olanda è però anche la scoperta di un luogo che tra fine 800 e inizi 900 era un'oasi di tolleranza e di libertà.
The stranger was not an enemy, and that was something absolutely beautiful that I discovered.
Lo straniero non era il nemico, dice Jan Brueken, in questa società di pescatori che considerava gli artisti in arrivo da tutto il mondo come una risorsa, come qualcosa da accogliere anche nella loro diversità. Un messaggio che in Olanda e nel resto dell'Europa si è ormai in gran parte perso e che ha fatto venire voglia a Jan Brueken di scrivere questo libro, una nuova tappa del suo girovagare, del suo perdersi per il mondo, alla ricerca dell'umano.
Yes, I'm always traveling, I'm always researching, but what do I want to find? I'm looking for humanity, this book is a big lesson in humanity. It's the persons are so positive in life,
E questo dunque era Jan Brueken con il suo libro La scoperta dell'Olanda, lo traduce Claudia Cozzi, sono 384 pagine, lo pubblica Iperborea.
Jenny came over and told me about Fred, he's such a hairy behemoth, she said, dumb as a box of hammers. But he's such a handsome guy. And I opened up and I told her about Larry.
Il 17 maggio, ieri, è stata la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. È stata soprattutto a partire dagli anni 90 che, nei paesi anglosassoni in particolare, una cultura omosessuale comincia a emergere, a diventare visibile, non proprio mainstream, diciamo, ma comunque non più confinata alla marginalità del vecchio movimento omosessuale e dei suoi prodotti artistici. Di questa emersione negli anni 90, uno dei momenti che ancora oggi si ricorda è I Kissed a Girl, ho baciato una ragazza, di Jill Sobule. Even now we feel safe, I'm glad you're with your girlfriend. Tell her hi for me. And then I looked at you, you had guilt in your eyes, but it only lasted a little while. And then I felt your hand above my knee. And we laughed at the world. I kissed a girl. I kissed a girl. I kissed a girl, her lips were sweet. She was just like kissing me. Kiss the girl won't change the world, but I'm so glad. We'll be right back. La Domenica dei Libri a Radio Popolare. Tra gli autori passati in questi giorni a Torino c'è Claudio Piersanti, che per Gramma Feltrinelli pubblica il suo nuovo romanzo La finestra sul porto. Ira Rubini lo ha intervistato per Cult.
Lo scorso 13 maggio è uscito il nuovo romanzo di Claudio Piersanti, La finestra sul porto. Io comincio subito col dire che un romanzo che ruota intorno al tema del segreto, soprattutto per come Claudio Piersanti ci ha abituato alla sua scrittura, rappresenta per noi come dire, una nuova sfida anche come lettori, no? Come è partita questa avventura della finestra sul porto, che tra l'altro appunto poi spiegheremo anche in dettaglio con riferimento al titolo?
Come iniziano sempre i miei libri, cioè con un segreto che era segreto a me stesso. Quindi,
è apparso mano a mano, perché io sempre mi incuriosisco di come appaiono certe cose agli scrittori, no? Personaggi, segreti.
È così, diciamo, anche i miei personaggi sono dei segreti, sempre che ma i miei libri sono l'apparizione di queste persone che, diciamo, rigorosamente non devono esistere, ecco, non sono mai copie della realtà. Io non ne sono capace, non contesto, ecco, chi scrive diversamente da me. Io sono capace solo così, devono visitarmi e poi crescere e sorprendermi anche.
E allora come le è apparso Roberto, che dico per ascoltatori e ascoltatrici, con i tempi della radio lo riassumo, lo sintetizzo, un personaggio complesso, insomma, avvocato in provincia, e come la provincia più nobile della nostra letteratura ci ha abituato, appunto, la provincia spesso custodisce molti segreti, così è il caso anche di Roberto stesso. E dicevo, la finestra sul porto è anche un simbolo.
Sì, è il simbolo appunto di un punto di vista segreto, perché questa finestra in realtà è essa stessa un segreto, nel senso che nessuno sa che lui va in questo bucicattolo, è una vecchia casetta. Lui così è di origine molto popolare, la mamma era un'infermiera, vedova, giovane vedova, che si è trasferita in questa piccola città sul mare. E questa era la casetta in cui hanno vissuto insieme, poi anche la mamma, ha perso anche la mamma molto presto, e è rimasta questa casetta, e lui è diventato avvocato, ha fatto la sua carriera, ha una sua casa vera, un po' da avvocato, ma lui va lì e non lo sa nessuno che lui va in questa casetta, e questo è il suo primo segreto, ma lui è pieno di segreti in realtà, ecco.
Ecco, e poi sempre perché appunto i personaggi in qualche modo le vengono incontro e ci vengono incontro, ci sono Maria e Piero, no? Sono gli unici due amici che condividono il segreto di questa piccola casa nascosta dove Roberto va spesso a rifugiarsi. Anche loro ci aprono a due mondi molto contemporanei, e in qualche modo anche archetipici, no?
Beh sì, diciamo, uno è un suo vecchio amico che in realtà non sa nulla e non saprà mai nulla di questa casetta, lui. Era però un suo compagno di scuola che l'aveva accolto bene quando lui si era trasferito da povero, tra l'altro, quindi sì, l'aveva accolto, essendo un po' di una classe un po' più alta, questo,
e che lo aveva introdotto, no?
Sì, lui è un po' il simbolo del narcisismo contemporaneo, diciamo, che è forse la cosa più ormai devastante e diffusa attorno a noi. È un ex attore, un buon diavolo, è una brava persona, però soffre di questa patologia ormai devastante, peggio delle malattie infettive, per cui vive di continue frustrazioni, da giovane appassionato anche di jazz che univa questi due ragazzi quando erano ragazzi, è passato poi alla conseguente frustrazione di non essere il grande attore che sognava di essere, o il grande sì. uomo di teatro. Il narcisismo si accompagna alla frustrazione, la frustrazione si accompagna a mille altre cose negative, dalla violenza al razzismo, a tutto.
Insomma, hanno molto in comune questi amici, però poi proprio come un'onda travolgente accade qualcosa di inatteso per tutti, compreso il protagonista, cioè un amore che forse lui non aspettava nemmeno più.
No, assolutamente, era appunto uno dei segreti, il segreto dei segreti forse in un certo senso, che però gli salva la vita, perché ecco, mentre l'altro è frustrato narcisisticamente, lui invece si è come chiuso in se stesso in una forma più ironica, però non crede più che sia possibile comunicare con gli altri, cioè lui in fondo irride il mondo che lo circonda, trova incredibile il mondo politico che lo circonda, il mondo giuridico, il tribunale, le leggi, i giudici, tutto, la Corte Costituzionale, la Repubblica, lui è, ma non lo sa nessuno, perché purtroppo ormai lui considera quella battaglia impossibile, cioè considera impossibile comunicare con gli altri, quindi questa storia d'amore diventa fondamentale nella sua vita, diventa veramente tutto.
Io ricordo, insomma, lei ha scritto, Claudio Persianti ha scritto dei romanzi che per coloro che la seguono da tempo credo siano rimasti nella memoria. Sentendola parlare, leggendo il libro, mi è tornato in mente L'amore degli adulti. C'è qualche parentela?
Ma secondo me sì, è un po' quel mondo di quei racconti che... a cui io sono molto, molto legato, forse è il libro anche con la storia più straziante, come il libro stesso, è anche bella, molto bella, perché come si sa in Italia purtroppo i racconti sono
sì, vengono considerati poco,
ma non vengono proprio ostacolati. Il direttore della Feltrinelli di allora, meraviglioso, che osò fare questo libro proposto da Gianni Celati, perché neppure io avevo il coraggio di proporre dei racconti, fu Gianni Celati a portarli in Feltrinelli e a raccoglierli anche, sinceramente, io neanche li avevo tutti, li portò Gianni Celati e Sandro D'Alessandro, purtroppo scomparso da anni, un uomo meraviglioso, ebbe il coraggio di pubblicarlo e fu inizialmente un disastro, cioè nel senso che fu ritirato poi dalle librerie, come al solito, dopo alcuni mesi, e poi divenne un piccolo best seller
all'improvviso,
dopo circa un anno, grazie all'amore di alcuni musicisti, soprattutto, primo tra tutti Ivano Fossati, e poi anche Lucio Dalla, lo hanno messo, cioè fu apprezzato, De André, fu apprezzato da musicisti che io amavo molto, peraltro, e che amo ancora, e che lo rilanciarono in alcune interviste, per cui ebbe anche diverse ristampe. Però nonostante questo non posso riproporre libri di racconti, perché nessun editore dice: vabbè, ti è successo quella cosa lì quella volta, è stato un caso e non ti capiterà mai più, quindi i racconti non li vuole nessuno, continuano a non leggerli purtroppo, e sono la cosa più bella del letterato.
Sono d'accordo,
davvero, io penso che siano la musica da camera di un musicista, cioè la parte più raffinata.
Sono d'accordo, soprattutto chi sa scrivere i racconti può considerarsi davvero uno scrittore, a mio avviso.
Secondo me sì. Cioè, infatti, la maggioranza degli scrittori che Elsa Morante chiamava scriventi, e che sono l'80% degli italiani in circolazione, no? Scrivono un sacco di romanzi scalettati e rubacchiati qua e là, ma nessuno di loro è in grado di scrivere un racconto di una pagina. È lì che si vede il vero manico, diciamo.
Infatti lei è anche sceneggiatore, tra l'altro ha, insomma, abitudine a scrittura anche per formati diversi, insomma, cioè ci sono tutta una serie di considerazioni che potremmo fare, ma appunto, dato che siamo alla radio, io ritorno,
certo.
Ritorno a Piero, Maria e Roberto, perché insomma, lo possiamo dire, l'amore è quello appunto mai confessato e poi improvvisamente confessato, proprio per togliersi in qualche modo un peso, di Roberto a Maria. Sembra, anzi è l'inizio di una storia molto bella, intensa, che però ha un evento molto tragico che riguarda Piero e che sembra mandare in frantumi tutto quanto. Quello che trovo, e non voglio rivelarlo in dettaglio ovviamente, ma insomma, non trattandosi di un romanzo a sorpresa, direi che posso suggerire il fatto che in realtà una via d'uscita esistenziale di speranza c'è. Questo mi sembra un esito che non so appunto come si sia manifestato a Claudio Piersanti, ma estremamente originale. Perché ci viene rappresentato.
Ha sorpreso un po' anche me, perché poi c'è come qualche cosa nella vita, nel tempo che passa, che riesce a lenire qualunque cosa, e per cui anche il senso di colpa, che è uno dei temi, no, di questa storia, certamente è qualcosa che può distruggere tutto, può distruggere anche una relazione molto facilmente, ma invece è così autentica questa loro relazione, così naturale, così inevitabile, direi, perché in fondo quello che si dicono è stato così fin dal primo istante in cui si erano visti. È una storia più potente di qualunque altra storia, per cui addirittura riesce ad alimentarsi anche di questo senso di colpa, lo consuma, lo vive, ne è perfettamente consapevole, però vince, è vincente, ecco, diciamo, ha un risvolto comunque positivo, ecco, cioè, in questa storia. Io l'ho vissuta molto positivamente, ecco, non come una storia tragica.
Era Claudio Piersanti, intervistato da Ira Rubini. Il suo libro è La finestra sul porto, lo pubblica Gramma Feltrinelli, sono 160 pagine. I can read your mind. She's having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract, sequence stars are for silhouette every night. Alcuni giorni fa Donald Trump, tra le tante sue prese di posizione, tra i tanti suoi commenti, ha trovato anche il tempo di prendersela con due musicisti di simpatie democratiche, Taylor Swift e Bruce Springsteen. Di Taylor Swift Trump ha detto: avete notato che da quando ho postato la frase "io odio Taylor Swift, lei non è più così fantastica", ci è andato giù invece un po' più duro il presidente con Bruce Springsteen, definito un tipo privo di talento, sovrastimato, secco come una prugna. È intervenuta la Federazione dei Musicisti Americani, che ha detto che non resterà in silenzio di fronte agli attacchi di Trump a due musicisti americani, non solo di grande talento, ma anche modello e ispirazione per milioni di persone in America e nel mondo. E questa è Taylor Swift, I Can Do It With a Broken Heart. Keep finding his-
evidence I didn't imagine the whole thing. I'm sure I can pass this test. 'Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, baby, gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, instilettos for miles. He said he loved me for all time, but that time was quite short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. 'Cause I can deal with the broken heart.
La Domenica dei Libri a Radio Popolare, oggi dedicata al Salone Internazionale del Libro di Torino. E ora mi ritaglio un paio di minuti per raccontarvi qualcosa di un libro, di un autore che è passato anche lui in questi giorni a Torino. Si tratta di Michael Bible, autore di Goodbye Hotel per Adelphi.
It was a memory of a girl that I knew in high school who passed away.
Michael Bible è conosciuto in Italia per il suo romanzo L'ultima cosa bella sulla faccia della terra, pubblicato anche questo da Adelphi, potente racconto di follia, noia, violenza, religione nel sud americano. In quel romanzo c'era un ragazzo che entra in una chiesa per darsi fuoco, il suicidio però non gli riesce, in compenso, per sbaglio, ammazza 25 fedeli. 18 anni più tardi, mentre il ragazzo diventato uomo attende la sua condanna, la sua esecuzione in prigione, quella vicenda è commentata da chi in vario modo fu testimone e vittima dell'evento. Allora, alcune cose di L'ultima cosa bella sulla faccia della terra, che è poi il romanzo che ha dato popolarità a Bible, va detto più in Europa, in Italia e in Francia che negli Stati Uniti. Alcune cose comunque di quel romanzo tornano anche in Goodbye Hotel, nell'originale Little Lazarus, il romanzo che Adelphi ora traduce. Torna in particolare Harmony, la città del North Carolina, dove Bible aveva già ambientato L'ultima cosa bella sulla faccia della terra. Un luogo anonimo, come tanti altri della provincia americana, un luogo di solitudini, assenze, noia. Ma torna in questo romanzo anche la struttura del romanzo precedente, una struttura a incastri di voce, in cui ogni voce ricorda e commenta lo stesso fatto. Allora, il fatto da cui parte la narrazione di Goodbye Hotel è narrato in quella che viene definita una ouverture, cioè una notte due ragazzi, forse innamorati, sicuramente annoiati, in quel momento altrettanto sicuramente ubriachi, due ragazzi si lanciano con una jeep a tutta velocità giù da una collina. In fondo alla collina il destino vuole che si trovi un viandante insieme alla sua tartaruga centenaria Lazarus. Assiste alla scena, all'incidente, alla tragedia che si compie quando la jeep arriva in fondo alla discesa, assiste a questa scena anche un'altra tartaruga, giovane però, Little Lazarus. Quella tragedia, quell'incidente, sarà al centro di quanto succede nel resto del romanzo, diviso in quattro parti, in cui François ed Eleanor, i due ragazzi che si trovavano in macchina, e Lazarus e Little Lazarus, quindi le due tartarughe, danno le loro versioni della storia. Sì, perché nel mondo visionario di Michael Bible, le tartarughe sono testimoni comprese, partecipate delle vicende umane. Le tartarughe sono animali centenari e questo gli permette di vivere, di partecipare a lungo alle storie, agli affanni, ai dolori degli umani. In questo va detto, questo romanzo, Goodbye Hotel, porta all'estremo i procedimenti immaginativi, visionari, che Bible aveva già sperimentato in L'ultima cosa bella sulla faccia della terra. In Goodbye Hotel le tartarughe appunto pensano e anche prevedono, cioè sono preveggenti di ciò che accadrà agli umani. E i tempi, passato, presente, futuro, si mischiano, i luoghi si confondono, improvvise nuove dimensioni spazio-temporali si aprono nel bel mezzo della noiosa provincia americana. Vita e morte diventano stati in qualche modo indistinguibili. Sono modelli narrativi che ricordano, secondo alcuni, quelli dei film di David Lynch. Durante l'intervista che gli ho fatto a New York, lui è nato, Bible è nato in North Carolina, nel sud quindi degli Stati Uniti, ma da anni vive a New York. Ecco, durante l'intervista che gli ho fatto a New York, Michael Bible mi ha detto che a suo parere il potere dell'immaginazione è ciò che rende davvero degna, importante la letteratura. E va detto che il potere dell'immaginazione è qualcosa che davvero innerva, domina questo romanzo, in fondo piccolo, sono 156 pagine, è una novella più del grande romanzo americano che sempre durante l'intervista Michael Bible ha detto di non voler affrontare. E appunto Goodbye Hotel è un romanzo piccolo, scritto in uno stile icastico che tende alla poesia, che è stata la prima passione di Bible. È un romanzo piccolo che comunque lascia nel lettore qualcosa di importante, cioè la forza catartica, costruttiva dell'imprevisto, in questo caso appunto un incidente. Il senso di come la realtà apra sempre ad altre possibilità, ad altre dimensioni, che spetta appunto solo a noi di accogliere, di affrontare. Vi ho parlato di Goodbye Hotel di Michael Bible, lo traduce Martina Testa per Adelphi, sono 156 pagine.
Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong.
E questo è Ed Sheeran, Dive.
Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I have traveled the world and there's no other girl like you, no one. What's your history?
What's your history?
Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know. Before I dive right into you.
Rubrica dei libri a Radio Popolare. E veniamo all'ultimo servizio di questa Domenica dei Libri. In questi giorni è passata per il Salone del Libro di Torino Chiara Correndo, ricercatrice e traduttrice, per presentare un libro che lei ha tradotto, Sul filo della lama, memorie della disintegrazione, di David Vojranovic, un artista e attivista americano per i diritti delle persone omosessuali e HIV positive, scomparso a inizio anni 90, che si è concentrato nella sua opera in particolare proprio sulla rappresentazione del desiderio omosessuale. A Cult, Ira Rubini ha intervistato Chiara Correndo.
La figura di David Michael Vojnarowicz, che è scomparso nel 92, è una figura articolata dal punto di vista artistico, estremamente interessante e complessa, sia per il suo attivismo che per la sua attività artistica. Vuole Chiara Correndo tratteggiarcela?
Sì, allora, David è un artista, come dire, relativamente poco noto in Italia, molto noto invece negli Stati Uniti. E perché poco noto? Perché era un artista estremamente difficile, che non è mai sceso a compromessi, quindi anche duro, no? Un artista che arriva da un passato di abusi, di violenze, di prostituzione, quindi un passato duro che filtra anche all'interno di questo lavoro. Un artista che è sempre stato un outsider, quindi, come dice lui, a disagio col mondo, e racconta all'interno di questo memoir il margine, che riesce comunque a far diventare un punto di forza, cioè proprio un punto di osservazione privilegiato. Ora, questo memoir è stato pubblicato la prima volta nel 1991, quindi un anno prima della sua morte, ed è, come dire, un'opera complessa perché è un'autobiografia destrutturata, che fotografa sostanzialmente un momento anche molto duro per gli Stati Uniti e per la comunità LGBT di cui David è parte, perché parliamo di doppio mandato di Reagan, la destra religiosa al potere, taglio della spesa sociale e contestualmente un aumento delle spese militari, no? Quindi questo è il contesto storico in cui questo libro si muove. Un libro che documenta anche tutta una comunità, che è la comunità della cosiddetta Downtown New York, che è stata decimata dall'AIDS. E che però propone una nuova visione dell'arte, per cui si rompono un po' le vecchie narrazioni, si rompono i vecchi schemi e l'arte inizia a dialogare col mondo. Questi artisti, queste artiste vogliono essere viste, vogliono raccontarsi, e questo è l'obiettivo di David e di tutta la sua arte.
Ecco, il legame fra la sua produzione artistica, che è stata articolata, e il suo attivismo è molto importante anche nella comprensione del personaggio e di conseguenza nell'esito di questo memoir. La rappresentazione del desiderio omosessuale è, come appunto Chiara Correndo ci diceva, una nuova posizione, una nuova modalità anche di rappresentarsi. Ci sono però state anche tante polemiche legate anche ad episodi specifici, no? Per vicende e azioni artistiche di cui si è parlato molto.
Sì, esatto, David è sempre stato nell'occhio del ciclone per la sua arte, lui si è trovato proprio stretto nella morsa delle cosiddette culture wars assieme a altri artisti come Robert Mapplethorpe e Andrés Serrano. A più riprese si è trovato appunto in questo ciclone, la prima volta è stato nell'89, quando l'agenzia federale che sovvenzionava progetti artistici ritirò i fondi ad una mostra sull'AIDS a causa di un pamphlet di David all'interno del catalogo. Nel 1990 c'è stato un altro episodio interessante, la Lega Ultracattolica aveva estrapolato alcune immagini di David, di un'opera di David a contenuto sessuale, facendo circolare questo volantino polemico e dicendo le vostre tasse finanziano questo abominio. Ecco, David ha citato in giudizio questa associazione per violazione del diritto d'autore e diffamazione vincendo, e questo è stato appunto 2 anni prima di morire, quindi lui era già molto stanco e anche ammalato. E l'ultima volta è stata nel 2010, quindi anche relativamente recente, nel contesto di una mostra proprio sulla rappresentazione del desiderio omosessuale. In questa mostra figurava un estratto di 11 secondi di un corto di David, che era un corto molto più ampio, molto più complesso. In questi secondi vediamo alcune formiche che camminano su un crocifisso, e questo ovviamente ha suscitato tutte le proteste degli ultracattolici. Pertanto questo strato è stato tolto dalla mostra e non è stato reintegrato, nonostante le proteste nazionali e internazionali che poi ci sono state. Quindi David faceva parlare di sé e riesce ancora a far parlare di sé, no?
Eh sì, diciamo che siamo in qualche modo rientrati in un'epoca simile a quella in cui lui operava poco prima di scomparire, un'epoca in cui un conservatorismo violento sembra all'ordine del giorno, e quindi mi sembra quanto mai opportuno ritrovare il suo memoir, la sua figura, il suo attivismo. Una domanda diretta, Chiara Correndo: il linguaggio di questo memoir, da chi l'ha tradotto, e quindi con un compito non semplice, possiamo descriverlo in qualche maniera? Perché così efficace?
Guarda, è un memoir estremamente complesso anche dal punto di vista linguistico, cioè le sfide successive sono state tante, perché David è figlio, come dire, della Beat Generation, quindi ritroviamo tutte le suggestioni linguistiche, ad esempio, di Burroughs e Kerouac, ma lui era anche un performer, era bravissimo, ad esempio, nello spoken word, quindi lui adotta in certi passaggi un periodare anche molto ritmico ed estremamente musicale, che andava reso, o meglio, ho voluto nella traduzione conservare questa sua attenzione per la musicalità, e questo è un altro aspetto. Ci sono, come dire, passaggi più politici, passaggi più onirici, anche questo è stato molto questi passaggi sono stati molto difficili da rendere. Perché lui utilizza, ad esempio, la dimensione del sogno come strumento narrativo, e anche qua andava compreso e contestualizzato. Un altro elemento interessante, ad esempio, è che lui rinuncia completamente a virgole, maiuscole, minuscole, c'è una anarchia linguistica da quel punto di vista. Anche quello ha voluto conservarla, perché se leggiamo, ad esempio, I ragazzi selvaggi di Burroughs, vediamo che c'è questo tipo di anarchia linguistica, che rimanda anche un po' all'idea di David di sovvertire i codici del potere, in questo caso sovvertire i codici del linguaggio, per cui c'è stato anche proprio una ricerca, uno studio profondo sulle sue ispirazioni letterarie e quello che lui cercava di comunicare attraverso la sovversione, appunto, del linguaggio.
Era Chiara Correndo, intervistata da Ira Rubini. Il libro che Chiara Correndo ha tradotto è Sul filo della lama, memorie della disintegrazione, di Davide Vojranovic. Sono 336 pagine, lo pubblica Miraggio Editore. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao.